ma che è? Ma che fa? È partita così, vabbè, niente, accantoniamola. Buongiorno ascoltatori, buongiorno ai grandi, ma soprattutto buongiorno come sempre il venerdì a quest'ora ai più piccini. È arrivato il vostro momento e quindi diamo ancora una volta il benvenuto ad Andreone, il mago del favolone. Buongiorno Andreone.
Buongiorno, buongiorno.
Allora,
una volta la fiaba mi è arrivata, eh?
Ah, perfetto, che meraviglia. Io ero convinto che
grazie
non le fosse
alla regia.
Ero convinto che non le fosse arrivata perché io non l'avevo in copia e che quindi astuto e silente non dicesse nulla per scavallare l'onere della fiaba, tanto che ne avevo preparata una per lei. Cosa sceglie? Quella da improvvisare o quella da leggere?
No, quella da leggere, anche perché la Ida Rubini ha fatto il lavoro, me l'ha spedita, è stata...
Vabbè, certo, il lavoro è sacro, se si tratta di toccare il lavoro faccio un passo indietro, ci mancherebbe altro. Peccato, perché non era male lo spunto che le avrei offerto. C'era l'economista Piketty che un giorno incontrava il gatto Jean-François e gli diceva: andiamo insieme a manifestare contro le ingiustizie. Il gatto Jean-François gli rispondeva: non posso, mi dispiace, o giudo, ma... Che non è un'esclamazione, o giudo, ovo, cioè il verbo avere, giudo, però ti porterò dal re Dollarone. E così Piketty e il gatto Jean-François andavano alla corte del re Dollarone, lì accadevano delle cose frutto della sua fantasia. Ma siccome il lavoro è sacro, oggi il professore, arrivederci. Andreone, il mago del favolone, legge a tutti voi bambini che cosa?
Il lupo e la volpe di Jean de La Fontaine.
Vedi che c'era comunque sintonia tra il gatto Jean-François e Jean de La Fontaine.
Ma Jean-François, perché no, così non c'era un riferimento economico dottorale?
No, c'era un riferimento ai nomi della terra di Carlo Magno.
Ah, ok, perché proprio ieri Macron invece ha annunciato un comitato, ma poi ne parliamo.
Il comitato Jean-François, veramente?
Non proprio Jean-François,
ma quasi
François Jean, quindi siamo lì.
Ho capito, perfetto. Vede come alla fine tutto meravigliosamente torna, sia nelle realtà, sia nel grande mondo della fantasia in cui ci sta per accompagnare Andreone, il mago del favolone. Va di mago, va di lei.
Una sera la volpe vide la luna in fondo a un pozzo, tonda e gialla, le sembrò un grosso formaggio. Dei due secchi che servivano ad attingere l'acqua, uno stava in alto, tenuto sospeso dall'altro che stava in basso, alla base del congegno. La volpe, con un suo robusto appetito, entrò nel secchio superiore e subito si trovò in fondo al pozzo. Si accorse allora del suo errore e, oltre alla delusione, provò una grande paura, tanto che si vide perduta. Sarebbe potuta risalire solo se un altro animale, affamato, attirato dall'immagine di quel falso formaggio, fosse entrato nell'altro secchio riportando in su il suo. Due giorni passarono, ma nessuno si era affacciato nel pozzo. In due notti la faccia circolare dell'astro si era ridotta ad una mezzaluna. La volpe era disperata. Quando ecco passò di lì il lupo con la sua grande fame. La volpe gli gridò: «Amico, voglio offrirti da mangiare. Vedi questa cosa qui accanto a me? È un formaggio squisito. Scendi a gustarlo. Ho lasciato un secchio apposta per te». L'imbroglio funzionò. Il lupo, sciocco, si lasciò raggirare. Entrò nel secchio e il suo peso riportò su la volpe.
Fine.
È finita.
Molto bene. Una favola di Jean de La Fontaine, letta come sempre in modo magistrale questa mattina da Andreone, il mago del favolone. E visto che il protagonista era il lupo, possiamo ricordare a tutti gli ascoltatori presenti che il lupo perde il pelo,
ma non il vizio.
Molto bene. Mentre...
Dopodiché io sono contro la demonizzazione dei lupi.
Dei lupi. Mentre invece è a favore della valorizzazione della volpe, tanto che la saggezza popolare ricorda che si è furbi.
Non lo so, non me lo ricordo.
È facile. Furbi. La volpe, valorizzazione della volpe, si è furbi come?
Si è furbi come la volpe.
Come la volpe.
Ah, ok.
Tra l'altro, senta Andreone, prima di cominciare... Lei è consapevole che ormai, in quanto Andreone, mago del favolone, mi fa parte dei lavoratori dello spettacolo e quindi è tra i grandi dimenticati dei provvedimenti da parte del governo?
Ne sono consapevole anche oltre il mago del favolone.
L'importante è che ci sia consapevolezza, però le ricordo che adesso c'è Sandra Milo che si sta battendo per voi. E quindi siete,
sì, okay,
siete un po' in una botte di ferro. Tra l'altro c'è la battuta pescata dal forum di Spinoza, che questa mattina il Fatto Quotidiano mette in prima pagina come cattiveria, che dice: Sandra Milo si è incatenata davanti a Palazzo Chigi e adesso ha già più elettori di Renzi. Al netto della cattiveria, volevo segnalarle che non c'è solamente Sandra Milo, ma c'è il welfare di Netflix. L'aveva sentito?
No.
Praticamente Netflix, visto che nessun altro lo faceva, ha creato un fondo per sussidiare tutti i lavoratori dello spettacolo, che se non ricordo male 800 euro, praticamente la cassa integrazione per i lavori dello spettacolo la fa autonomamente Netflix, un po' per tutti.
Beh, notevole, notevole, vuol dire che, come dire, nella battaglia tra Netflix e Apple anche questo è uno strumento di creazione di consenso per ottenere poi produzioni di qualità.
Ma a proposito di creazione di consenso, andiamo nuovamente a creare pagine di suo consenso personale attraverso la dottrina che esprimerà nel giorno delle locuste. E allora, eccoci qua, voltata pagina, cambiata sigla, cambiato abito, il giorno delle locuste, il professor Andrea Di Stefano anche oggi con noi e naturalmente non potevamo che ripartire dal Recovery Fund, 172 miliardi per l'Italia in prima fila, 91 di crediti, 82 miliardi a fondo perduto, insomma tutti quanti abbiamo seguito le cronache di questi giorni che sono state giornate particolarmente difficili per i sovranisti europei. Non arriverà la troica, ma il tema, sempre che poi si arrivi fino in fondo, perché adesso ci sono tutti gli scalini del prima gli olandesi, prima gli austriaci, prima gli svedesi, eccetera, che potrebbero rimettere in discussione tutto quanto, ma qualora le cose dovessero proseguire secondo le linee indicate in particolare dall'accordo franco-tedesco, il tema diventa che quei soldi poi bisognerà spenderli e il tema soprattutto diventa come li si spende. Stamattina il sito del Sole 24 Ore apre così: turismo e automotive, i settori che puntano ai 172 miliardi del Recovery Fund. Come li spendiamo e soprattutto abbiamo una classe dirigente in grado di spenderli correttamente quei soldi?
Bella domanda.
Grazie, grazie prof.
Partiamo dalla questione se l'impianto che è stato annunciato dalla Presidente von der Leyen arriverà a conclusione. La certezza è praticamente assoluta. Con la Presidenza tedesca che inizia a luglio, col semestre tedesco della guida dell'Unione Europea, è evidente che Angela Merkel non vuole assolutamente subire nessun ricatto né smacco da parte dei cosiddetti ex paesi frugali. Prendo oggi la dichiarazione del candidato presidente della CDU in un'intervista molto interessante al Corriere della Sera, Röttgen, che definisce quelli che fino alla settimana scorsa erano chiamati frugali avari e miopi. Quindi mi sembra evidente che la Germania ha deciso da questo punto di vista, pur con qualche smussatura e con qualche intento storico alla mediazione, di andare avanti per la sua strada e non si farà certo fermare da olandesi, danesi o austriaci. E quindi è probabile che
detto così sembra la storia della seconda guerra mondiale.
Beh, forse tolti i danesi, diciamo, non credo, anche perché qua c'è un asse appunto con i francesi e con in parte anche l'Italia e la Spagna, che mi sembra un asse abbastanza forte. Il piano è sicuramente un piano storico dal punto di vista della tradizione europea, insomma, perché per la prima volta la Commissione va a mettere in campo complessivamente, insieme al bilancio pluriennale, 1.100 miliardi, e lo fa con un, di fatto dando vita agli euro bond, perché adesso poi non si vuole dichiararlo, ma è evidente che le risorse saranno reperite attraverso appunto delle emissioni che saranno governate direttamente dalla Commissione, anche se non sappiamo ancora come concretamente dal punto di vista legale e giuridico. Il nodo, come si diceva, è quello delle condizioni, diciamo, per la gestione. Non si parla di patto di stabilità, che come noto è sospeso, e ovviamente c'è già una pressione molto forte per una revisione dei trattati e anche del patto stesso. Quanto ieri sia Dombrovski sia il commissario Gentiloni, che il vicepresidente della Commissione europea Timmermans, hanno detto chiaramente che non si potrà spenderli come si vuole, sostanzialmente. Questi soldi che arriveranno dall'Unione europea dovranno essere spesi secondo assi ben definiti e concordati con la Commissione, e quindi, per esempio, non potranno essere usati per ridurre le tasse, come subito qualcuno ha dichiarato.
Ecco, era esattamente la domanda che avrei voluto farle, perché ieri appunto si è fatta la facile equazione: i soldi arrivano e quindi possiamo ridurre le tasse, che è sembrato un annuncio roboante, ma appunto che non sta in piedi, perché per ridurre le tasse i soldi ci dovrebbero essere strutturalmente su un medio periodo perlomeno.
Assolutamente, e non si può pensare né di utilizzare le risorse del Recovery Fund, lo ricordiamo, che da questo punto di vista devono essere dedicate a investimenti supplementari rispetto a quanto si sarebbe fatto senza il fondo, quindi investimenti, non ovviamente né copertura di spesa né appunto taglio della spesa stessa, quindi non possono essere finanziate così, e dubito che la Commissione, che comunque metterà profondamente il naso nelle leggi di bilancio dei paesi che ricorreranno al Recovery Fund, possa permettere di finanziare un taglio delle tasse a deficit ulteriore, ed è con la situazione dei conti italiani che ben conosciamo, e l'aggravamento che si è prodotto per effetto appunto della pandemia. Quindi le condizioni saranno estremamente definite, e quindi investimenti che non potranno andare a sostanziare il fossile, perché questo ha detto ieri Timmermans con una dichiarazione molto dura, sottolineando di fatto che la Commissione vigilerà sul piano appunto della spesa e dell'utilizzo di questa spesa, investimenti che quindi certo l'automotive magari può correre a cercare queste risorse, ma non sicuramente per sostenere le vendite delle auto a combustione interna, ma per favorire la transizione energetica verso l'elettrico. Quindi da questo punto di vista condizionalità molto nuove rispetto al passato, e il rischio comunque di perderle, perché se non si usano secondo i piani che vengono concordati con la Commissione, se non si riesce, come dire, a spendere questi soldi, il rischio è che vengano sospesi i trasferimenti e quindi che l'effetto economico possa essere totalmente vanificato.
Soldi che arrivano da dove e come? Cioè, come si finanzierà il Recovery Fund che è stato annunciato ieri in questi termini, con queste volumetrie?
Ma allora, in parte sicuramente dal bilancio europeo. Sappiamo che il bilancio europeo dovrà essere gonfiato sia dai contributi dei paesi. Angela Merkel era stata molto chiara su questo e ha detto: dobbiamo mettere soldi, quindi i contributi, diciamo, diretti degli stati aumenteranno in proporzione ovviamente alle dimensioni, quindi questo spetterà di più per i paesi più grandi come la Germania, ma in parte anche l'Italia dovrà contribuire, perché poi il meccanismo sarà questo, e in parte attraverso, per la prima volta si sta ipotizzando, tasse europee. È immediatamente ritornata sul tavolo la plastic tax europea, che era già stata ventilata nella bozza dal commissario Oettinger nella bozza di bilancio lo scorso anno, e ovviamente riprende forza l'ipotesi di una carbon tax, almeno per ora alle frontiere, come si era detto, cioè una carbon tax sui prodotti importati, che diventerebbe uno strumento di fatto alternativo ai dazi e con un taglio anche dal punto di vista del confronto e dello scontro politico con Cina e Stati Uniti molto diverso da quello appunto della guerra commerciale tradizionale.
Le faccio un'ultima domanda sul tema, che è poi la principale obiezione che gli smorza entusiasmi stanno facendo in questo momento rispetto al varo del Recovery Fund. E l'obiezione è: sì, ma i soldi servono adesso, mentre il Recovery Fund arriverà solamente nel 2021. Sentivo Carlo Cottarelli che diceva che servono adesso 500 miliardi e che quei 500 miliardi tutto sommato ci sono, facendo un po' i conti della serva, diceva, in parte arrivano dalla BCE, una piccola parte dal SURE, volendo si può attingere anche a quella famosa quota del MES, e poi tutto il resto nell'emissione di debito pubblico con i titoli di Stato che stanno andando bene. Conferma?
Confermo assolutamente, non anche in conseguenza di questo annuncio è evidente che l'ombrello, e si è visto subito sugli spread, anche sull'andamento delle borse, diciamo l'ombrello comunitario sta funzionando e funzionerà per un periodo abbastanza lungo, e poi all'orizzonte, lo ripeto, ci sono delle proposte estremamente interessanti che, senza andare a modificare i trattati, ipotizzano l'introduzione di strumenti molto innovativi e che potrebbero mettere fine o quasi del tutto alla dinamica degli spread, cioè per esempio l'apertura di un'agenzia del debito come avanzata dal professor Massimo Amato, che potrebbe assumere il ruolo di fatto di ammortizzatore delle differenze di andamento dei singoli paesi e di stabilizzatore anche per la valuta, per l'euro stessa. Quindi l'impressione è che non sia un problema in questa fase di approvvigionamento, di disponibilità delle risorse tra finanziarie e appunto a debito pubblico, quanto di decisione di come operare, e soprattutto non perdendosi nei mille rivoli che tradizionalmente hanno caratterizzato la gestione delle risorse pubbliche italiane, per cui si dà un pezzettino a tutti per accontentare tanti e per avere consensi dal punto di vista elettorale.
Senta, ma i tedeschi alla fine hanno deciso di passare il Rubicone in modo così baldanzoso perché confortati dagli ultimi dati dell'AIFO, che è uno dei principali centri di ricerca economica, che per la prima volta sforna previsioni più positive per il PIL tedesco?
No, non credo che la ragione sia questa. C'è una indubbia scelta di natura politica, evidentemente, il tentativo di Angela Merkel, che sembra che stia riuscendo in modo abbastanza evidente di assicurarsi un consenso interno molto crescente anche per la gestione considerata ottima dai tedeschi della pandemia, e quindi se nella pandemia Angela Merkel è entrata un po' in difficoltà per soprattutto all'interno, sotto la pressione dei Verdi che venivano dati ormai come primo partito in Germania, probabilmente potrebbe uscire dalla pandemia molto rafforzata sia la CDU sia appunto la sua stessa leadership, e quindi il semestre europeo, insisto, che si apre a luglio, è evidente che ha un valore politico istituzionale di lungo periodo che la Germania si vuole giocare. I dati di AIFO da un certo punto di vista sono invece confortanti, o comunque lasciano presagire una reazione, una cosiddetto andamento a V, come dicono gli economisti, cioè una forte caduta ma anche una fortissima ripresa. Questa è la prima volta che si vedono previsioni così positive, sia nello scenario diciamo migliore, quello che prevede che la flessione del PIL della Germania per tutto il 2020 sia del 6,6%, e poi nel 2021 si possa assistere a un rimbalzo addirittura del 10,2%, ma anche nello scenario diciamo più drammatico, il secondo scenario disegnato sempre da IFO, la flessione diciamo del PIL nel 2020 potrebbe toccare il 9,3%, quindi ben quasi 3 punti percentuali in più rispetto al primo scenario, e la crescita però nel 2021 dovrebbe arrivare al 9,5, quindi di fatto non compensarsi, perché quando si scende del 9, se si risale del 9 non significa che si ritorna allo stesso livello, ovviamente come valori assoluti del PIL, però insomma, il complesso delle indicazioni che arrivano da questo istituto di ricerca, che lo ricordiamo, oltre a essere qualificato, è anche uno di quelli considerati più, più conservatrici della Germania, dà l'idea appunto che la previsione tedesca sia quella di una forte ripresa, soprattutto nella seconda parte dell'anno, con un'ottima capacità anche di recupero del settore manifatturiero, che è quello che in Germania ha subito di più l'effetto del lockdown, soprattutto per il blocco delle esportazioni.
A proposito di Rubiconi, noi abbiamo già varcato quello delle 9, sono le 9.02, quindi ripartiremo tra poco, nella seconda parte del giorno delle locuste, con le previsioni economiche per gli Stati Uniti, e con il professor Santoro invece torniamo e allarghiamo lo sguardo sul tema delle green tax, di cui ha già in parte parlato anche il professore Di Stefano a proposito del Recovery Fund. Tutto questo tra qualche minuto. Lei sia lì, non se ne vada, torniamo tra poco.